Si discute molto di diritti civili negli ultimi anni, in particolare dei diritti di gay e lesbiche che in molti paesi chiedono di essere riconosciuti e di poter godere degli stessi diritti degli eterosessuali. Una delle lotte più importanti degli ultimi decenni è stata quella relativa al matrimonio omosessuale. Tutti i temi che verranno ribaditi nel prossimo Lugano Pride, che si svolgerà dal 28 maggio al 3 giugno prossimi. Oggi però parliamo di un pensiero provocatoriamente definito teoria queer che rifiuta l'atteggiamento integrazionista dei movimenti per i diritti di gay e lesbiche. Nell'ambito della rassegna Strange Days, organizzata dall'associazione Invisible Labs, questa sera alle 18 presso la biblioteca cantonale di Locarno si terrà la conferenza intitolata I movimenti e le teorie queer degli anni 90 ai giorni nostri, con Lorenzo Bernini, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Lei insegna filosofia politica e sessualità all'Università di Verona, dove dirige il centro di ricerca Polites, cioè Politiche e teorie della sessualità. Ha scritto numerosi volumi su questi temi, cito soltanto l'ultimo del 2017, Le teorie queer, un'introduzione pubblicato da Mimesis. Allora, Lorenzo Bernini, prima di tutto, come nasce e che cos'è la teoria queer?
Allora si parla di teorie queer, io preferisco declinarle sempre al plurale, a partire dagli anni 90, quando una famosa docente universitaria statunitense ma di origine italiana, Teresa De Lauretis, provocatoriamente appunto accostò questo termine queer, questo aggettivo queer, a questo termine invece molto alto, teoria. Perché provocatoriamente? Perché queer è un termine che vuol dire tante cose nella lingua inglese, che ha voluto dire tante cose, ha anche cambiato significato nella storia finché è stato appunto risignificato politicamente dai movimenti e dalle teorie queer, ma principalmente appunto negli anni 90, 80 e 90, quando Teresa De Lauretis lo utilizza come aggettivo per il sostantivo teoria. Era utilizzato come un insulto, quindi teorie queer in realtà significa qualcosa come teorie froce. Teresa De Lauretis utilizza questo aggettivo non per fondare un nuovo campo di sapere, ma proprio per criticare, per mobilitare, per disturbare la diffusione di quelli che negli Stati Uniti del tempo si chiamavano studi gay e lesbici. Anche noi, ancora oggi, noi parliamo di movimenti LGBT, di studi gay e lesbici, di gay e lesbiche, come se fosse scontato lo stare insieme di queste soggettività. Ma De Lauretis in quella conferenza chiede: ma siamo sicuri che gay e lesbiche sono omosessuali allo stesso modo? Siamo sicuri che, data la diversa posizione degli uomini e delle donne nella società, la categoria di omosessualità può essere utilizzata allo stesso modo per gay e lesbiche? E poi va avanti e dice: ma anche all'interno di ognuna di queste due categorie, siamo sicuri che possiamo così facilmente tenere assieme tutti coloro che chiamiamo gay e lesbiche?
In realtà qui c'è una messa in discussione delle identità sessuali anche per quanto riguarda lo stesso movimento gay e lesbico. C'è in qualche modo una radicale rimessa in discussione del legame naturale tra sessualità, genere e natura?
C'è anche questo, appunto, come dicevo, le teorie queer vanno declinate al plurale. Una delle autrici che, insieme a Teresa De Lauretis, è considerata una delle iniziatrici delle teorie queer è Judith Butler, la cui riflessione va proprio in questa definizione, in questa direzione, cioè nella direzione di denaturalizzare le identità sessuali come oggi le conosciamo, cioè da riconoscere come la differenza sesso, genere e orientamento sessuale che noi oggi utilizziamo per classificare le diverse identità abbia in realtà un'origine storica e abbia prodotto delle identità storiche. Un esempio classico che viene fatto a questo proposito è quello dell'intersessualità, cioè quello che nell'Ottocento si chiamava ermafroditismo. In base alla concezione binaria dei sessi maschili e femminili maturata nella nostra medicina, a partire dall'Ottocento e sempre di più dopo gli anni 50 e del Novecento, si è intervenuto non soltanto sull'identità ma anche sui corpi delle persone intersessuali o ermafrodite per normalizzarli, per renderli simili a un corpo maschile o femminile, addirittura appunto in questi famosi protocolli Hopkins sviluppati al John Hopkins Hospital di Baltimora negli anni 50, secondo questi protocolli bisogna intervenire sul corpo del neonato, della neonata intersessuale per renderlo appunto poi in grado da adulta di avere dei rapporti sessuali eterosessuali. Ecco, questo è proprio un esempio di come addirittura questa ideologica credenza nella fissità della nettezza della distinzione tra maschile e femminile può avere degli effetti particolarmente efferati sui corpi di alcuni soggetti.
Lorenzo Bernini, da quello che ci ha detto, possiamo dire che siamo qui di fronte a un'ulteriore manifestazione del dibattito secolare sulla preponderanza o meno di natura e cultura, in questo caso in ambito, diciamo così, delle identità sessuali?
Sicuramente sì. Con una precisazione, in questo dibattito non si dice che il sesso sta al genere come la natura alla cultura, ma la questione è proprio che l'accesso che noi abbiamo a ciò che chiamiamo natura è sempre anche filtrato da delle categorie o da delle cornici che sono culturali, cioè il concetto di natura è il più culturale dei concetti, e questo non vuol dire che una natura non si dia o non esiste, quindi non è stare sul piano della cultura anziché su quello della natura, ma capire la coimplicazione che esiste tra queste due sfere, queste due dimensioni.
E quindi questa sera alle 18 presso la Biblioteca Cantonale di Locarno, la conferenza I movimenti e le teorie queer dagli anni 90 ai giorni nostri, con Lorenzo Bernini, che è stato con noi oggi. Io la saluto e la ringrazio.
E io ringrazio voi e tutti coloro che ci hanno ascoltato.